Benvenuti in NG in Radio, il podcast originale fatto da giovani per i giovani.
Vai Francesco!
No vabbè, ora mentre si parlava mi sono venute in mente un sacco di domande. La prima era una conferma, perché mi hai detto quando si preparava questa, insomma, questa live che col Covid il lavoro comunque è aumentato.
Col Covid io ho scoperto tutto quello che state vedendo voi adesso, cioè più che altro che vedete voi da casa. Ho affinato la capacità di creare una regia per le varie dirette, ok? Io, i miei lavori prima del Covid erano prettamente relegati a vari video montati, quindi non in diretta, non in live. Le mie live erano più o meno una al mese, due al mese. Poi, quindi sì, c'era una regia, ma era piuttosto abbozzata. Se andate veramente ai lavori che facevo un anno fa, non c'è paragone con quel che è stato fuori adesso. Obbligati tutti a stare in distanza e... visto avendo un'utenza più o meno grossa che mi segue, mi sembrava il minimo e doveroso fare un contenuto al giorno, cioè fare compagnia almeno una diretta al giorno. Quindi abbiamo giocato a tutto e di tutto, e di lì è nato il mondo che attualmente mi sta portando via sempre più tanto, quindi le live. Il 70% dei contenuti che faccio adesso si è invertito, sono tutte dirette. Ho aumentato il lavoro non solo per me, perché comunque la redazione giornalistica mi ha chiesto dirette, la testata X mi ha chiesto dirette. Mi sono ulteriormente reso conto che comunque è una cosa che non è così banale saper fare. Voi certo. Stessi penso siate la riprova.
Si vede, noi si vede appunto che siamo quelli che non sanno fare.
Ecco, io un anno fa non sarei stato in grado di fare quel che state vedendo adesso. Quindi...
ah, però sei stato velocissimo, sei stato molto bravo.
Non c'avevo da fare nulla. Cioè, nessuno c'aveva da fare. No, è tutto un lavoro di volersi perfezionare. Che se riguardi i lavori di 10 anni fa e non ci vedi dei difetti, non sei migliorato mai.
No, vabbè, questo è vero, questo ci sta.
È bellissimo. Se non hai in testa l'idea di il fatto che io fondamentalmente abbia uno stipendio, perché le persone da casa mi permettono di averlo, è mio diritto, dovere e responsabilità portare un contenuto sempre migliore. Se mi rendo conto che c'è troppo spazio in un video, la prossima volta non deve esserci. Mi incazzo con me stesso il più delle volte perché mi rendo conto di difetti che già sapevo ci fossero, ma li mettevo sotto al tappeto. Invece cerco costantemente di migliorare per rispetto a chi comunque mi paga.
C'è una deontologia professionale molto forte che purtroppo però non si riscontra nella maggior parte dei lavori con cui veniamo a contatto, ma a questo punto io credo che sia opportuno, non lo so Caterina, dimmi te.
Facciamo un jingle, dai!
Un jingle! E allora Enrico Giuntini alla chitarra e alla voce stasera, 5 febbraio 2021. In diretta su NG Radio Toscana Giovani Frequenze e insieme a Nicola Vannucchi, questa volta con la Nicola Vannucchi
con la K
e la Y.
Buttando nel vento il lavoro di anni, perché nemmeno da vecchi si sa cosa faremo da grandi. Buttando nel vento che nemmeno da vecchi si sa cosa fare.
Enrico Giuntini qui con la chitarra che ha suonato un pezzo di Lucio Corsi che io tra l'altro sono andato a vedere, e comunque siamo sempre in diretta, ci potete scrivere sulle miliardi di chat che ci abbiamo. Noi vi invitiamo a farlo se avete delle domande per Nicola. Va?
Posso fare due domande?
Prego. Scrivilo in chat.
Le scrivo in chat?
Sì, vai. No, dilla.
Sotto falso nome, così almeno.
Sì, Pamela.
Pamela 81.
La prima è una profezia che ti chiedo. Così, boom, a bruciapelo, Twitch batterà YouTube, eclisserà YouTube fra 3 anni?
Sono contenuti diversi. E attualmente camminano in parallelo, anzi la forza di Twitch sta in YouTube attualmente, perché molti streamer fanno sessioni integrali che poi si ritagliano e pubblicano su YouTube, quindi tantissime persone, tantissimi degli streamer più importanti conoscono lo streamer mediante YouTube, paradossalmente.
Sì, è successo così, io seguo Rocco Braz e guardo...
un canale porno, scusa.
È un'incrocio tra Rock e Braz, effettivamente.
Vabbè, poi avrai modo di giustificare questa tua.
Va bene, quindi Nicola ha fatto la sua profezia, ha detto YouTube e Twitch vanno di pari passo.
E ora vanno di strapari passo.
La seconda, invece, la cosa a cui ci tengo particolarmente, perché sono stato per un certo periodo sulla cresta dell'onda, andavo sui giornali per una cosa che avevo organizzato a Luca, insomma, e mi arrivarono però una valanga di insulti. Una valanga di insulti, no? Ma tanti davvero. Quindi, internet e odio, gli haters, tu hai gli haters?
Io, allora, sfortunatamente pochi. Ti viene detto durante vari corsi di social media manager che raggiungi l'apice quando apparentemente sono più haters che pubblico. Perché crei invidia, perché crei... Tendenzialmente ti viene detto questo. Io, i pochi che ho avuto, mi ci sono sempre divertito. Cioè, insulti tipo non sopporto la tua voce, Dio, è per quello che ho messo sottotitoli. Oppure perché... Però ne ho sempre avuti veramente pochi. Credo che a chi non piaccio semplicemente non gli venga neanche voglia di scrivermi. E però, argomento importante...
A proposito, ci diresti che cosa diresti ai giovani? Perché ecco, so che...
Allora, lì entri in un tumulto, in un canale, di dove rischi di fare un danno. Perché? Io lo dicevo prima, la mia fortuna è stata che iniziando, un giorno dopo l'altro... Ho avuto un giorno un commento, il giorno dopo due commenti, il giorno dopo tre, erano tutti una piramide prepositiva. Quindi non tanto che io credessi realmente che fossi in grado di farlo, ma la gente, sconosciuti, me lo dicevano, ok? Se una persona, non dico timida perché sennò non ti viene voglia di metterti davanti a una camera e iniziare a parlare, una persona che ci prova e viene subissata di insulti, di offese, cioè internet non ha filtri. Se una persona è grassa viene offeso, purtroppo. Se una persona l'apparecchia e quindi parla, ti verrà, lo leggerai. Quando ti metti in testa di provare a metterti nelle mani di chiunque ti osservi, devi avere un'autostima tale e un equilibrio mentale che ti porti a capire che, come ci sono persone alle quali piaci, ci sono persone che non puoi dire non mi piacciono perché non mi conosci. Però ci sono persone che ti useranno come freccette virtuali per sfogare la loro frustrazione, tirandosi addosso valanghe di quella sostanza che spegliamo due o tre volte al giorno. Sì.
Questo secondo me era fondamentale toccarlo come argomento
è
stasera.
È importantissimo, infatti molto io a volte ho paura, conosco persone che so che sono sensibili, che ci provano, che le seguo, che prima o poi il danno ti arriva. Perché se sono soltanto... Ed è anche sbagliato in quel caso lì, però far smettere di... l'esempio del cosplayer. Questo è fine, questo è elegante, va di pari passo. Ragazza, appariscente, tutto ok. Mi vesto da chi ti pare, da Lara Croft. Tutti noi abbiamo visto una volta i comics. La ragazza non appariscente per niente, sempre vestita da Lara Croft. Il pensiero comune, purtroppo... anche se non glielo fai presente, partono le battute, li sfottò, non te li dicono dal vivo, ma se vai su un qualsiasi forum che tratta l'ambiente cosplay, leggerai sotto una valanga di... Ok? Tanti dicono non ti vedi allo specchio, cioè, non ti vedi allo specchio, non vedi che non puoi assomigliare alle fattezze di una modella. Ok, ma se a me piace Tomb Raider e io per quei tre giorni lì mi ci sento, chi cazzo sei te per dirmi che non sono adatta? Cioè, come ti permette di far sì che è vero, mi rendo conto che non ci assomiglio. Solito discorso, se uno streamer, un gamer, vuole far vedere come vive un gioco e magari non ha palesi capacità non ha le skill per tenere tre ore di video, chi sei te? Cioè, disconnettiti. Io se vado a un ristorante e ci mangio male, non mi impunto al banco e dico, non ci vado più.
Sì, certo.
Ok.
Certo, qui entra un po' anche nel tema, no? Del cyberbullismo, del fatto che se c'è uno schermo davanti deumanizzi, no? Un po' la persona che c'è di là e scarichi tutto quel che hai, no? Contro l'altra persona.
È di un rischioso incredibile. Voi legge, guarda roba che legge su social, i vari post legati agli ex, i vari post legati... La gente rompe di testa malissimo. Io ho pubblicato, e credo Patrizio tanto ci volesse arrivare, ho toccato argomenti un pochino più sensibili in quel che ho fatto, Però ogni qualvolta pubblico un concetto che non riguardi il videogioco, ma riguardi una sfera emotiva mia, tra l'altro, cerco sempre di dare, se non altro, un messaggio. Invece oggi il social è usato come vetrina di frustrazione spesso. Quanti post, dicevo, si leggono relegati all'ex? Quanti post relegati a quello che ti ruba la macchina? A tu bastardo che mi hai rubato in macchina, ma davvero? Pensi che se lo leggi su un social ti riporta le chiavi? Molto spesso viene usati o in forma gratuita o per sfogare vomito di parole, vedi, parole di cattiveria inerente a sconosciuti che non hanno un senso. Quindi perché
devo... è un po' la grande cloaca massima dove si raggruppa tutto il peggio che c'è nell'uomo e si riversa lì.
O il
lì
meglio o il peggio. Semplicemente non c'è, cioè è una democrazia talmente diretta che ti prendi tutti, cioè è diventato un meme, ma l'andrà tutto bene, il mio andrà tutto bene, è relegato. Il mio andrà tutto bene di quest'anno è stato riuscire di casa, presentarmi al Luna Park alle giostre, le prime due persone che ho visto si stavano picchiando.
Ah,
e io la... si stavano picchiando su un tavolo
di speranza, ne usciremo migliori.
Si picchiavano su un tavolo di un porchettaro e io riso come un deficiente mentre provavo a dividerli con la frase andrà tutto bene. Abbiamo visto in questo anno di Covid gente dimostrare un'intelligenza incredibile che non mi aspettavo e altra gente che pensavo fossero dei livelli a cascarmi. Solito la cosa si rapporta ovviamente a quel che stavamo dicendo adesso. Quindi bisognerebbe avere l'intelligenza o la non sensibilità da prendere ogni critica come se fosse una verità assoluta da parte di chi ti scrive.
Infatti io quando mi arrivarono quella valanga andavo su, scrollavo la pagina, c'era Coglione, insomma, ti puoi immaginare. Lì l'ha presi malissimo lì per lì, no? Cioè, chiusi Facebook, non l'apri per due giorni.
Beh, però non lo sapevi? Non lo sapevi, Francesco?
Cosa?
Che lo è. No, insomma,
sì, ma sentitelo dire da Pippo 81 era strano.
No,
ma fatto quello, mi è tornato in mente un discorso che fece Frank Matano, che lui è stato uno dei primi, come te, detto, quant'è che stai su YouTube?
No, allora realisticamente io sono 4 anni, provai a fare roba, l'Almanacco del Cuore a 10 anni, se cercate l'Almanacco del Cuore trovate i miei primi video dove ero 180 kg. Non mi riconoscete, ma sono io, giuro. E quindi vedi i primi, cioè se rivedo adesso i video di 10 anni fa, ero con la macchinetta della Kodak a pile. E non era veramente quella macchinetta della Kodak a pile.
Quella con cui tra l'altro stiamo trasmettendo noi, se vedete il segnale un po'. Perché noi siamo col nastro, poi dopo lo sviluppiamo.
C'ho la manovella che accanto al computer. Esatto. ma è cambiato internet. Cioè all'inizio era un posto libero, era un posto per pochi 10-15 anni fa.
Era un posto per chi era molto, cioè per chi aveva una creatività latente e la voleva esprimere in forma multimediale. Come esprimo un concetto? Quando io metto gli sketch nei video è perché la mia testa, da persona che non ho idea quanti film ho visto in vita mia, lavorando in videoteca 8 anni, c'ho un cervello così, a livello di soprattutto di commedie americane, quindi molto spesso nei miei video vedi sketch che sono nient'altro che come io immagino un contesto. Adesso sta per uscire Exit, che è un video inerente ai rapporti che si sono rotti, quindi come dimenticarsi gli ex. Sono tutti sketch perché nella mia testa io li vedo a sketch. YouTube era una maniera per poterti permettere, so dipingere, no, so comporre musica, no, però ho in mente una cosa che se la vedi ci ridi. YouTube era quella roba lì, cioè lo è.
Secondo
per me tuttora
è importante soprattutto per quei ragazzi che si trovano da 14-13 anni che devono costruirsi un futuro, devono... Per te è stata una valvola di sfogo, è stata
vedere un video finito che è stato elaborato dalla mia testa e vederlo veramente più o meno come l'avevo immaginato. Io ho sottigliato tanto questa cosa. Io in un video adesso riesco a montarlo velocissimamente perché ce l'ho già tutto totalmente in testa.
Certo.
Però come ognuno ha una forma d'arte, e questa di solito dico un artista ride, è tuttora, stai comunque facendo montaggio video, cioè fa il videomaker, ma chi crea contenuti è un factotum. Li pensa, li gira, il 90% delle volte li recita. e li monta, o meglio, è un factotum, anche se parliamo di De Jackal, che Dio benedica De Jackal, sono la differenza tra loro, tra le varie redazioni e tra me, che faccio tutto io. Io faccio totalmente tutto io, da scrivermi i testi, da girarli, da montarli, da pensarli. Ecco perché se la concorrenza arriva due giorni prima di me, è perché molto spesso sono in quattro. Quindi...
Ma comunque ti auguriamo di fare tanto bene almeno quanto De Jackal.
No, così inarrivabili. Loro sono, però sono una fonte di ispirazione. Omaggi, plagi, quant'altro. De Jackal cosa fanno? Prendono una cosa commerciale.
Esatto.
E riescono a renderla ironica fino agli ultimi 10 secondi di video. Te non sai per cosa è quel video lì. Car Glass, cambio i vetri, uno sketch di 6 minuti per citare solo in fondo il fatto che cambi il vetro con Car Glass.
L'avvocato di Stamani.
L'avvocato di Stamani cosa mi ha chiesto? Questo. Quindi già il fatto che sia cosa sia paragonata a me mi fa soddisfazione. Non ci arriverò mai, però l'idea più o meno è quella.
A proposito di haters, noi vogliamo dire che, ricordiamo, siamo su ANG Giovani Frequenze e potete commentare, ma gentilmente non ci scrivete cose brutte, perché io soprattutto poi ci rimango molto male, anche Caterina, scrivete solo cose belle, cose positive, anche perché non vedo il motivo per cui scrivere altre cose che non lo siano. Ci sono un sacco di cose che potremmo affrontare sul discorso di YouTube del digitale, e sono sicuro che Caterina abbia qualcosa in serbo da poter ti chiedere.
Grazie.
Io una cosa di cui sono più che curiosa, che ti vorrei chiedere a te, Nicola, se c'è qualcos'altro che vorresti aggiungere a quello che hai detto stasera in riferimento a questa diretta, perché hai detto un sacco di cose, però alcune dicevi dopo magari lo riaffrontiamo.
No, infatti, no? Esatto.
C'è un argomento che vorresti magari approfondire?
Allora, a livello tecnico, pratico e non teorico, penso di aver detto più o meno tutto, se non altro il percorso che ho fatto io.
Allora, stop un attimo, a livello emotivo dici qualcosa.
A livello emotivo, inerente a quel che fa, inerente al mio passatempo.
Al lavoro, che cosa ci dici a livello emotivo?
La cosa che molto spesso non viene capita, cioè, o che comunque forse non è anche spiegato bene, facendo questo attualmente io vivo bene, ma non sono, c'è gente che pensa che tu guadagni, ma ci sono, non sono io, però il fatto che la mia testa non stacchi praticamente mai nel pensare cose che per lavoro posso rendere vere è la motivo veramente di una soddisfazione. Se l'avessi detto al me di 20 anni fa, cioè, riuscirai a vivere, a respirare, a mangiare, a pagare un affitto parlando di videogiochi, facendolo però non a caso, cioè facendolo essendoti costruito. Io prima di questo ero in una, cioè senza vergogna, ero a fare il dealer nelle sale poker, quindi vivevo la notte, stavo sveglio il giorno. Se non ne puoi più di una cosa, di un tenore di vita, e ci provi e ti impegni, e nel mio caso io posso essere un esempio di positività, ben venga. Sono contento di dare lo stimolo giusto, come sto facendo anche in altri ambiti meno videoludici e più personali. Più che altro è lì che si vede, perché più che altro a livello videoludico tanti dicono: grande, sei un ganzo, anch'io vorrei vivere giocando. Fermo, non vivi giocando, c'è un mondo un attimino più grande dietro. Vivi giocando, vivi creando un lavoro, come un qualsiasi, appunto, ritornando al discorso dell'artista, un pittore, un quadro non è tela bianca, tela finita. Tutto il passaggio che c'è nel mezzo, un video di 6-7 minuti ti porta via una settimana di montaggio tranquillamente. Ma non è tanto il montaggio, è il pensarlo il video, come lo vuoi fare, e si ritorna lì. Quindi come consiglio personale che ho sempre dato, intanto l'umiltà infinita. Per il sedicenne che fa un video e gli chiedono una foto per strada si brucia, purtroppo si brucia. Molto spesso si monta talmente tanto la testa che poi ti sembra obbligatorio che tu abbia un'utenza di persone che ti venera. Mai cosa fu più sbagliata. Una volta fatta questa scissione, se ci credete e ci provate, semplicemente sono la riprova al 100% che è un quel miracolo che può saltare fuori. Non so ancora per quanto, ma